sábado a las 11 de la tarde, como cada sábado. Sabadete, estáis con Anaís y estáis en la mejor radio del dial de Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Me podéis llamar durante esta hora estática de las 11 a la medianoche al 93 317 7366, dependiendo de si funciona la técnica o no, que creo que no. Os pasaré la entrevista italiana o seguiré leyendo los textos franceses que os había empezado la semana pasada y que gustó, que tengo prueba escrita que le gusta al menos a una oyenta, que para mí cuenta mucho más, porque por fin una mujer me escribe. Creo que hace un año que no había ocurrido, y o quizás nunca había ocurrido. Ahora que lo pienso, creo que solo son hombres los que me llaman o me escriben. Muy mal, mujeres. Aparte, claro, mis preferidas amigas de la radio con Nicosia, que saben mi soledad frente a la inmensidad de las ondas y la incapacidad a poder contestar, ¿no?, inquietudes que tengo y que necesito compartir aquí sobre sexo, política, revolución, arte, filosofía, historia, tantas cosas. Mira, ups, parece que funciona la técnica. Había un anuncio que quería hacer, ahora no recuerdo exactamente la fecha, creo que es el 20 de marzo, que viene Itziar Ziga, que os había leído un extracto de Devenir Perra, su primero, sino de un chulo propio, y ahora mismo no lo recuerdo dónde y cómo. Voy a buscarlo mientras que os paso si funciona la entrevista. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Qué emoción! Por fin, porque os he hecho un lindo montaje y está bien, normalmente todo listillo. Os paso la entrevista que tuve con Onda Rosa, dos feministas del programa de Onda Rosa, la radio libre del Roma, donde fui en enero, ya hace tiempo, el final de enero, y dos chicas majísimas, muy metidas en la política de Roma desde más de una 6 años, la otra 10 o 15, y todo lo que dicen es súper interesante porque son cosas que no pasan, ¿sabes?, de una frontera a la otra. Cualquier cosa que no entendáis, me podéis llamar al 933-177-366 y preguntarme, porque me parece que es un italiano bastante sencillo. Bueno, yo entendía todo, que no soy nada de una experta del italiano, y entonces yo creo que se puede entender, y mejor que cortar y pegar la explicación, me gusta que sea una palabra más libre, que la recibís así más espontáneamente, directamente. Pero bueno, cualquier duda también me podéis siempre escribir a sexofonia@yahoo.es y comentar los programas por mi blog http://sexofonia.contrabanda.org.
Allora, qui siamo nei locali di Radio Onda Rossa. Io sono Sylvie, faccio parte del gruppo Martedì autogestito da lesbiche femministe, gruppo che esiste adesso da 13 anni, e io sono entrata nel gruppo 4-5 anni fa. Mm-hmm. E poi su questo gruppo ci sarebbe, okay, questo spazio radiofonico, ci sarebbe molte da dire anche.
E tu, tu sei francese, no? Desde quanti anni fa che sono, sei qua?
Io sono in Italia da 6 anni.
Mm-hmm. Prima stavas a?
Per 10 anni stavo a Parigi, poi prima ero in Bourgogne e poi sono nata nel nord della Francia.
Tu quanti anni tienes?
Ciao. Sì, 45.
45, ok. Ah oui, parlami un po' de così, de quanti ore al dia e giorno e come si divida le ore.
Sì, allora, dunque, va in onda tutti i martedì dalle 17 alle 23. E dunque, quando arriviamo facciamo l'apertura, un po' i fatti per dire buongiorno. Poi c'è una trasmissione musicale dalle 5 e un quarto fino alle 6. Poi c'è una trasmissione che va in onda ogni due settimane che è a cura di una giovane studentessa che fa una piccola trasmissione che si chiama Virus, in questo momento parla di educazione. Poi abbiamo un'ora in cui facciamo l'agenda, in cui presentiamo le iniziative delle donne femministe a Roma, in Italia e nel mondo. E poi alle 19.30 si fa il GR serale, che questo è un spazio di informazione generale che va tutti i giorni a quell'orario, dunque lo facciamo. Dalle 8 alle 9 lo spazio che hai visto, un approfondimento in cui parliamo, no, prendiamo un soggetto e l'approfondiamo, o su un'ora, o facciamo i cicli. Abbiamo fatto un ciclo sul razzismo, abbiamo fatto cicli su...
Che cicli?
Un ciclo.
Ah, ok.
in cui facciamo più di una puntata sulla stessa, sul stesso argomento, prendendo diversi punti di vista. E poi dopo c'è la trasmissione del CLR, che si chiama È una calamità. E poi c'è un spazio dalle 10 alle 11 che si chiama Liberamente, che ha, come il suo nome lo dice, dipende un po' di che ci viene in mente.
Che musica?
Musica, letterature, teatro anche, perché c'è un...
Però non c'è nessuno, come fai?
Oggi abbiamo mandato una replica.
Ah, ok. Ok. C'è solo femministi lesbiche o anche femministe eterosessuali o polisessuali, io che sei?
Ci sono anche eterosessuali, sì.
E a che ora sarebbe? A tutti ore o c'è una ora specifica?
A parte dalle 9 alle 10 in cui sono solo lesbiche, sennò tutti gli spazi sono misti.
Ok. Mi hanno parlato di una cosa incredibile, che sono studenti di secondaria che fanno una...
E lei? Che fa questa trasmissione Virus.
Ah, è solo una persona, io pensavo che erano vari studenti.
A un certo momento erano di più, poi hanno litigato, era una, poi due, poi intanto tornano, sai... Le stesse cose delle secondarie, vabbè, in questo momento è da sola, ma...
Questo è geniale,
sì, questo è geniale. No, devo dirti che sono arrivate una volta, erano quattro, a dire noi vogliamo fare radio, siamo in gruppo, siamo 30, tra un po' possiamo andare in pensione.
Allora, io sono Daria, faccio parte del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e sto in questo gruppo da... circa 10 anni, però il gruppo esiste da molto prima di me, per fortuna, e ho 41 anni, sono lesbica.
Ok, va bene.
E sei di Roma desde sempre? Sono di Roma da sempre, sì, sempre vissuta a Roma.
E però è più di capire come era prima, perché io sono arrivata da 6 anni a Roma. È chiaro che comunque c'è una lesbofobia grande, ma non so se era meglio prima di Berlusconi o dopo. C'è una lesbofobia anche nell'ambito delle lesbiche, non ci sono di gruppi politici di lesbiche, ci sono loro del CLR che adesso è abbastanza ridotto, dunque forse negli anni 80, come dappertutto, il movimento lesbico era più grosso, più grande. Poi a livello, dunque io non so niente sui bar e discoteche perché non ci vado. Ma è vero che sì, qualcosa un po' importante che è successo negli ultimi 10 anni è che nel movimento femminista è apparito la parola lesbica. Dunque le manifestazioni in generale adesso sono chiaramente di femministe lesbiche, che non era scontato forse 10 anni fa, e che nei discorsi apparisce un po' la problematica lesbica, ma non molto grande, non so, per esempio, non è che, cioè, di che vedo è che non è che il discorso di contestazione o di critica dell'eterosocialità e dell'eterosessismo è ampio, ma poi non so, alcune cose ci sono, per esempio c'è un gruppo che sta organizzando 5 giornate lesbiche per giugno, che sarà un evento abbastanza grande, le assemblee di preparazione a questo evento sono di 100-150 lesbiche che vengono dappertutto, da tutta l'Italia, per organizzare questa cosa. Perché si sono detto quelle organizzatrici che da più di 10 anni non c'è stato un grande evento nazionale lesbico, dunque mettono in piedi questa cosa. 4 anni fa il gruppo CLR con altri 2 gruppi, un gruppo di Bari e poi un gruppo abbastanza attivo a Bologna che si chiama Fuoricampo, hanno organizzato un convegno sulla soggettività lesbica insieme a quelle di Toulouse, per fare un po' ecco alle giornate che fanno a Toulouse in primavera, e avevano dunque organizzato questo evento 4-5 anni fa, non mi ricordo esattamente.
E non c'è una Gay Pride qua a Roma?
C'è una Gay Pride in cui, io devo dire che la prima volta che sono venuta alla Gay Pride di Roma mi è piaciuto abbastanza perché era molto politizzata, invece che a Parigi, che è molto commerciale, per esempio. Questo, cioè, ho visto gay e lesbiche del movimento, no? che erano lì per la visibilità, per e poi c'è un mano messo da un gruppo che si chiama Arci Gay, che e le ultime volte, cioè, non so, per esempio l'ultima volta a Roma, alla fine della Gay Pride c'era non so chi che cantava una cosa sull'inno nazionale italiano con il mano sul cuore, e c'è anche diverse realtà gay che sono, al mio senso, poco chiare.
Chiare, come vuol dire?
Chiare nel senso che...
Francia.
Come?
Francia, France.
No, chiare nel senso che non si distinguono, non si staccano, al mio senso, abbastanza di alcune realtà fasciste, per esempio.
Ah, sì?
Sì.
Posso fare? Ma per esempio, riferito a quello che diceva Sylvie, è stata fatta dal governo precedente al governo Berlusconi e poi continuata con il governo Berlusconi una serie di leggi chiamate pacchetto sicurezza, cioè sono una decina di leggi volte appunto a stabilire, ristabilire l'ordine e la sicurezza, per cui maggior finanziamenti per le forze dell'ordine e così via. E all'interno di queste serie di leggi c'è anche una clausola sull'omofobia, ovvero che se un reato viene fatto a scopo omofobico c'è un aggravante a livello penale. Per esempio l'Arcigay ha sostenuto in generale il pacchetto sicurezza perché sosteneva questa clausola, no? Per fare un esempio.
E a te che ti sembra il pacchetto sa via di negare in assoluto o Perché va bene, no, tenere una clausola contro l'omofobia, come vede?
Il problema è che è inserito invece in tutta una serie di leggi repressive e soprattutto delle leggi repressive contro i migranti, per sì. cui è stato inserito il reato di clandestinità, che è una cosa molto grave per la condizione, per la situazione delle donne e degli uomini che immigrano e arrivano in Italia, il fatto che solo il fatto di essere qui senza documenti vuol dire fare un reato e quindi sì, essere delinquenti, essere perseguibili per legge, e questo ha cambiato tantissimo negli ultimi, è stato approvato a febbraio scorso, appunto negli ultimi mesi ha creato una situazione invivibile per i migranti. No, per cui
hanno fatto così una divisione entro omosessuali, a chi si donava più diritti, no? E contro i migranti, o mi sembra, dello che dici, che è come una maniera di fomentare una opposizione entro due campi, o no?
Non so, più che questo direi che c'è un tentativo di recuperare e di omologare tutta una serie di soggettività che di per sé potrebbero essere soggettività, sono soggettività diverse, non omologabili. Invece appunto a livello politico c'è questa tendenza per cui recuperare, per cui prendere parti e portarle, fare in modo che siano alleate appunto del governo, per esempio. Ecco, questa è un po' la tendenza, più che dividere buoni e cattivi, ma capire chi può essere preso, omologato, recuperato e chi invece sicuramente non lo è e quindi va sempre di più precarizzato, perché poi comunque l'immigrazione è funzionale dal punto di vista economico sicuramente, anzi maggiormente per una persona migrante è difficile riuscire ad avere il permesso di soggiorno, riuscire ad avere un contratto di lavoro, maggiormente può essere sfruttata, no? Pagata poco, c'è stata adesso la grande rivolta per esempio dei migranti a Rosarno nel sud Italia.
Non la conosco, come
parliamo di tutt'altro, ma andiamo.
Però tutto è super interessante, tutto è molto legato, io credo.
Beh, nel sud d'Italia tanti migranti trovano lavoro nei campi di raccolta, in questo momento dell'anno sono le arance principalmente, gli agrumi, in un territorio che ci sono forti infiltrazioni mafiose, è un territorio molto difficile, e questi migranti lavorano tantissimo, lavorano 12 ore al giorno, devono raccogliere tipo 30 cassette di frutta, che è una grossa quantità, per 20 euro circa.
Al giorno?
Sì, al giorno.
Sì. Dunque
meno di 2 euro l'ora.
E senza papele, senza documenti, no? Senza niente, senza diritti.
Su questo, guarda, vedevo un video che in realtà anche questa cosa sta cambiando. E siccome è sempre più difficile per i migranti trovare lavoro, adesso anche quelli che hanno documenti comunque sono costretti, e anche quelli che sono inseriti socialmente in altre città d'Italia sono costretti per questo periodo dell'anno ad andare a fare la raccolta, perché comunque non c'è altro. E quindi anche questo è in cambiamento, sono moltissimi, sono quelli che avrebbero diritto, che hanno, magari sono rifugiati, per cui hanno l'asilo, oppure che hanno i documenti, eppure sono costretti a accettare queste situazioni di sfruttamento allucinanti.
Dunque, tornando, sì, aspetta, no, finisco su questa cosa, perché a parte di queste rivolte, perché questo dà un po' il contesto in cui siamo in Italia, che comunque la situazione sta peggiorando veramente per i più deboli, dunque i migranti, e poi parliamo poi delle leggi che hanno toccato molto le donne, ma solo per dare un po' la situazione, a Rosarno i migranti in rivolta sono stati sparati della polizia, sono stati picchiati dalla comunità civile, anche dei cittadini italiani. Ti faccio questo perché, vabbè,
Per me, per esempio, una cosa che vedo, no? Non so, per esempio, uscito la settimana scorsa, vedevo una serie di leggi che sono arrivate in alcune città del nord dell'Italia sulla segregazione razziale, con delle leggi comunali, ma ci sono, non so, 50, 100 piccole città in cui, per esempio, non si può aprire un kebab nel centro della città. C'è una città in cui chi non è cristiano non può avvicinarsi a meno di 20 metri di una chiesa. Ci sono delle proposte di fare dei vagoni nella metro per solo italiani, ci sono delle proposte di fare che ci sono delle entrate separate per italiani e altri negli esperimenti pubblici. Ci sono delle città che hanno deciso di dare dei premi a dei neonati se sono italiani e solo. Vedete, tutta una serie di piccole leggi che sono messe in campo, che sono attuali, che sono, cioè, e che comunque dà già un clima su in quali anni siamo, no? Per dire.
Io non tenia idea, sono sì. Realtà o sono proposte?
No, allora, quando ti ho detto proposte, sono proposte. Ah. Quando ti dico in quale città hanno vetato di avvicinarsi di una chiesa se non sei cristiani a meno di 20 metri, è una...
Dove?
Una... vabbè, sono i piccoli paesi, tutto
al nord. È la Lega del Nord che...
La Lega del Nord, con, cioè, ti la faccio passare se vuoi, perché c'è una mappa veramente molto precisa su questa legge, tutte queste leggi che sono molto precise e tantissime moschee sono state chiuse, non è che sono per le moschee, ma comunque per abuso costruttivo, cioè, per esempio, no, per dire...
Abuso di vista.
Sì. E poi ultimamente, vabbè, per le donne, per esempio, se prendiamo delle cose che sono uscite, per esempio, l'anno scorso hanno tagliato tantissimi posti di lavoro nelle scuole mentali. Allora, ma qualcosa come 200.000, cioè una cosa enorme. E quando sai che la maggior parte di chi lavora nelle scuole
sono donne,
si toccano le donne dunque direttamente sul lavoro, e chi e questi posti di lavoro sono stati levati, dunque i ragazzi e ragazze sono fuori, e chi tiene le ragazze e ragazze, dunque ancora, dunque cade questa legge, cade direttamente su tutte le donne, per esempio.
Perché prima c'era il tempo pieno, c'erano due insegnanti in ogni classe, per poter, il tempo pieno significa stare a scuola fino alle 4:30, tagliando, praticamente hanno tagliato il 50%, sì. Per cui molte scuole adesso chiudono all'1 e quindi appunto i ragazzini, i figli tornano a casa e le madri, le donne comunque hanno il problema di che fare e come continuare a lavorare.
Vabbè, poi c'è una cosa anche molto legata all'immagine delle donne, per esempio un documentario che è uscito ultimamente, fatto di una regista, su, si chiama Il corpo delle donne, prende tutte le immagini di donne che sono nelle televisioni, le televisioni sono di Berlusconi, no, in Italia, è allucinante, l'immagine delle donne che esce di questo medio pubblico.
Sono tutti prostitute,
con il rispetto per le prostitute, possiamo dire così, ma diciamo che sono stupide, non hanno la parola, si spogliano, sono sessualizzate, sono comunque...
sessualizzate come oggetti, non come soggetti,
certo,
sessuali.
Certo. Dunque questo, vabbè, è vero, penso che è vero in tutta l'Europa, ma particolarmente in Italia questa cosa è molto forte, cioè,
che... E la donna in generale,
Come ha risposto? C'è manifestazione, c'è movimenti? Che risposta c'è da parte della donna? Le donne intellettuali, che per me c'è una cultura enorme di intellettualità femminile, come il manifesto e l'unità che sono dirigita per donne, che per me è impressionante che non esista a Francia un giornale dirigito per una donna.
No, infatti se vogliamo fare il paragone con la Francia, il movimento femminista italiano è molto più forte, perché c'ha ancora una base di strada, diciamo. Non lo so se di meno e di meno, questo non lo posso capire, ma c'è, so che no, due anni fa è stata una grande manifestazione contro la violenza alle donne, 150.000 donne per strada qui a Roma. Molte di movimento, ma è vero che in tutte le piccole città italiane ci sono i gruppi femministi, cioè le trovi come femministe. E... come? No, in Francia no, in Francia ci sono un po' di femministe nelle università, c'è un po' di gruppi femministe a Parigi, ma non è più, al mio senso, non è più molto legato al territorio, no? Per esempio.
E Archie è solo gay dei uomini o anche c'è una parte delle lesbiche?
C'è anche Archie lesbica.
Perché mi è piaciuta una cosa magnifica, che c'è Arci in casa ogni città, così non esista a Francia, e mi sembra con tutto un territorio fino alla Napoli, la Puglia, dove è andato in agosto.
Sì, l'Arci è un'organizzazione che viene dalla storia del movimento comunista, proprio Arci, e poi piano piano negli anni ci sono stati vari Arci qualcosa, no? Per cui poi l'Arci gay e l'Arci lesbica ora esistono da tanti anni sicuramente. È un'organizzazione nazionale, è un'organizzazione che ha una presidente o un presidente, che ha un direttivo, che si elegge e che ha una struttura a piramide comunque sicuramente, non è una struttura auto-organizzata questo.
Okay. Per esempio, per me il lavoro di SOS Omofobia è 10 volte più interessante che il lavoro di Archigay.
Sì?
Per dirti, cioè, non so, poi è una valutazione personale.
Che non c'è qua un numero che tu chiami quando c'è un problema di discriminazione omosessuale?
C'è un numero verde, Archigay. Sì, perché a un certo momento le arcilesbiche di Roma volevano aprire una linea in cui, ma poi non
si può. Però, la mia chiedere tenia a vedere se c'è una unione tra gay e lesbo o no, di maniera generale a Roma e più a Italia, o si sono clani molto separati.
Ma io penso forse che il percorso di cui è più interessante parlare, perché i piani separati li vedo più a livello di auto-organizzazione o organizzazione di tipo, non lo so, pseudo-istituzionale. Ecco, su questo sicuramente c'è una grossa divisione. Per cui forse è un percorso di cui può essere interessante parlare, e poi io non ne faccio parte, quindi sarebbe forse più interessante far parlare chi le protagoniste, è questo Facciamo Breccia, che è un movimento a livello nazionale a cui partecipano gruppi gay, lesbici e trans e queer. E l'idea è quella di fare una serie di manifestazioni e contestare la forte presenza della Chiesa Cattolica e del Vaticano in tutta la nostra vita. No, per cui in occasione di una data storica, che sono i patti che fece Mussolini con il Vaticano, quindi nel 29, nel febbraio del 29, in cui praticamente Mussolini disse: ok, voi siete la Chiesa ufficiale di questo Stato, e da allora poi si sono sempre rinnovati questi patti proprio come legame sodalizio a livello politico forte, no? Per cui poi appunto la Chiesa interviene su qualunque questione, ma soprattutto sulle questioni etiche, soprattutto sulle questioni che riguardano la libertà di scelta degli individui e ancora di più delle donne, per
la
cui
sessualità, no?
Sì, l'interruzione di gravidanza, la sessualità, ma anche l'eutanasia, ma anche sì, tutto, la bioetica,
sì, il Vaticano avrà qualcosa da dire perché un medicina sia possibile di essere commercializzata in Italia o no. Cioè, il Vaticano ha qualcosa da dire su tutta, le scelte sociali
Per esempio l'aborto come di qua, dove siamo? Perché come va cambiando e a Spagna acaba di passare la legge dell'aborto per fine che è più che non sa di tenere una giustificazione come prima che era di un psicologo che aveva di firmare che sì, che non era, che per ragione di salute mentale sa di fare l'aborto. Dunque adesso è meglio a Spagna, come qua a Italia.
Ma la legge in Italia è abbastanza buona, è una legge fatta nel 78 e è una legge che comunque è stata anche frutto delle lotte del movimento femminista. Poi chiaramente come ogni legge ha avuto un percorso invece parlamentare e così via e quindi si è distaccata da quello che era proprio il desiderio del movimento, delle donne del movimento femminista. Però come legge è abbastanza buona, cioè si può una donna che vuole interrompere, maggiorenne che vuole interrompere la gravidanza, può farlo entro le prime 12 settimane, sì, 3 mesi. Primi 3 mesi va all'ospedale o al consultorio di quartiere, fa una prima visita e poi e può accedere all'interruzione volontaria di gravidanza da questo punto di vista.
E che passa con la minoria di meno di 18 anni? Perché questo ha sigutto una cosa importante a Spagna, che tiene la necessità di domandare ai genitori di firmare un papello.
Sì, è la stessa cosa. I genitori devono firmare un'autorizzazione. Però il problema della legge è che all'interno della legge è prevista l'obiezione di coscienza. Cioè se un medico dice che lui non vuole uccidere una vita o che cavolo ne so, può rifiutarsi di praticare l'aborto. Il problema è che moltissimi ginecologi, anche che lavorano negli ospedali pubblici, oggi sono obiettori di coscienza, per cui in realtà la legge è buona, però poi ci sono alcuni ospedali in cui praticamente non è possibile abortire perché la maggior parte dei medici sono obiettori di coscienza e anche da questo punto di vista è forse proprio la presenza della Chiesa, perché non so se si dice, cioè a livello di baronato si dice questa cosa, no, che praticamente i medici più importanti, i professoroni, sono tutti obiettori e mandano avanti solo i loro allievi che a sua volta sono obiettori e siccome nell'università, così come negli ospedali, tutto funziona a raccomandazione, in realtà poi appunto sono sempre di più. Ci sono pochi medici che fanno, e dottoresse molte, che fanno interruzione di gravidanza e fanno solo quello, cioè tutta la vita faranno solo quello perché loro vogliono fare interruzione di gravidanza, però non si possono permettere di cambiare minimamente, di occuparsi, che ne so, di parto o di altro, no, perché sono gli unici e le uniche.
Esattamente lo stesso a Francia, che aveva parlato a medici, che mi diceva lo stesso, che si accettava farlo per femminismo, la maggioria è perché crede nella libertà della donna, dunque solo lo fanno, e solo l'aborto, che per un medico non è la cosa più
esaltante, sì, e, però se, si dice lo stesso, l'obiezione di coscienza è un dramma a Francia, perché c'è meno e meno ospitali dove si può fare, e dunque la donna ha da fare molto più chilometri per andare, e se è giovane non può fare, è complicato. E credo che è una legge che è più importante per la donna giovane, che per la più, perché più giovane più difficile accedere a informazioni, a Italia, no? E la pillola, non so se dice la RU4, sì. Com'è? Perché a Francia non me ricordo, io tenia 15 anni credo quando va a passare la cosa che si possa fa 20 anni, e non so se a Spagna chiederò, però non so com'è a Italia, perché ho visto PILS RU486, è come un tema, no? Così
sì,
è qua.
Sì, 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 è un tema, e sicuramente è stata molto ostacolata, è stata sperimentata in alcuni ospedali, e poi però la sperimentazione si è dovuta fermare perché ci sono state delle cause legali contro e così via, per cui è stata molto ostacolata a livello politico, a livello appunto dei giornali, con l'influenza della Chiesa, del Vaticano, come si dicevamo prima. Adesso proprio l'ultima cosa è che credo grazie a delle leggi europee l'Italia dovrebbe accettare la possibilità di dare la pillola, e praticamente adesso si sta aspettando che ci siano delle leggi siano fatte delle leggi a livello regionale che praticamente recepiscono delle direttive europee, proprio un modo. E abbiamo intervistato oggi una compagna, c'è un'assemblea giovedì per esempio sulla RU, perché poi tutte queste cose sono molto burocratiche e sono fatte per far passare più tempo e fare tutto più lentamente e così via.
E costa molto?
Non lo so,
no, anche io non lo so.
Non ho idea.
E dunque ti aveva domandato per come essere lesbiana o lesba, come si dice?
Lesbica
qua, in comparazione che tu sai di Francia e che quello che io conosco più di Barcellona, anche è un'altra cosa, che è abbastanza aperto, no? Che alla strada a Barcellona si può fare bacio, fare, non so, come così qua a Roma. Ti sembra lo stesso a Roma, al nord e al sud, e in comparazione con Parigi?
Ma io, come ti dicevo, io non lo so. Non so esattamente perché... Vabbè, Roma è una grande città, eh? Siamo nella capitale. Allora, se parlo della Francia, se parlo delle grandi città in Francia, penso che è abbastanza tranquillo. Poi... per me è difficile dire più duro in Italia, perché se prendo un piccolo paese, non lo so, della Borgogna o del nord della Francia, penso che è sempre difficile, è ancora difficile di essere lesbica. Cioè, non penso che, cioè, forse un po' di meno visto che c'è il Pax, ma penso che comunque è un tabù enorme che tra Roma e Parigi... Non saprei dirti, io a livello personale continuo a vivere uguale. Quando ne parlo con altre lesbiche, no, ultimamente mi ha chiesto un'altra se avevo già avuto problemi, no. Cioè,
quando entras a un'abitazione, un piso, un appartamento con una donna e che sono due a prendere il contratto, non so, c'è una rappresentazione differente di parte del proprietario o no?
Non so. No, voglio dire, non so, perché c'è, ho sentito a Parigi dei problemi anche per le coppie gay o per le coppie lesbiche, forse... Che non so, io sono andata che ha appena dato il Pax, dunque forse adesso non ci sono più problemi, ma quando, cioè, dicevo le SOS omofobie, non è che sono vicina, ma leggo le loro le loro lettere, dunque vedo che ci sono tantissimi atti di lesbofobia o di omofobia in Francia e qui anche c'è. Dunque non saprei dire se.
Agli media, cioè, a parte di Onda Rossa, c'è altre possibilità di espressarsi per una lesbica sopra essere lesbica o no? Non ce l'ho. C'è la Radio Popolare, una trasmissione gestita da una lesbica, Radio Popolare è una radio a livello nazionale. E a che ora, che giorno? Non lo so se c'è ancora, era il martedì e lei si chiama Eleonora Del Lobo, che è comunque una lesbica out, credo la sera. Beh, poi non lo so.
È delle lesbiche storiche dell'epoca del 70 o è più giovane?
Più giovane. È una, credo che faccia anche l'attrice in teatro, insomma, è una specie di talk show, faceva.
Ah, mi ho dimenticato di chiudere, che LCR o CLR, che vuol dire?
CLR?
Sì,
CLR. Loro? Sì. Coordinamento Lesbico Romano.
Okay. Sì. Esiste desde quanti anni fa?
Loro?
Tanti.
15?
Sì, forse 15-20, bisogna chiederla a loro.
È la più importante forse lesbica d'Italia?
No.
Come gruppo? A livello di gruppi auto-organizzati è uno di quelli che esiste da più anni sicuramente. Poi c'è questo gruppo a Bologna che si chiama Fuori Campo Lesbian Group, che è un gruppo che si occupa, ma anche il CLR, di, diciamo, di cultura lesbica in generale, e Fuori Campo lo fanno anche molto con attenzione alla cinematografia. Loro è un gruppo che viene da Visibilia, che era l'organizzazione che organizzava il Festival di Cinema Lesbico a Bologna, immaginaria per credo quasi 10 anni, 9 anni c'è stato questo festival. Poi c'è un altro gruppo importante a Bari che si chiama Desiderande, di gruppi solo lesbici. Poi ci sono gruppi gay e lesbici come Azione Gay e Lesbica a Firenze, c'è un gruppo Pink di Torino che è sempre gay e lesbico, non mi ricordo, e sì, ci sono anche dei gruppi nel sud, c'è un gruppo a Catania, c'è un gruppo a Palermo.
Che interessante lo di mescolare cinema con, bueno, cultura lesbica e cinema. Io faccio una programmazione a Barcellona di cine, di donne, di gay, di trans, di queer, e mi interessa molto mostrare, non so se conoscete de film qua, di Roma, sopra il tema ho fatto per donne, fatto per lesbe, o fatto per no. O no?
Ma autoprodotti intendi o sì. Di.
È conosciuto la Valeria de Gemma Temp, non so se la conosce, no. Fa porno casero, porno di casa. Valeria, Gemma Temp è il suo nome d'artista. A Roma, sì, l'ho conosciuta al Tuba. No? A parte di El Tuba, c'è altri posti che vi interessa la sessualità femminile o che conoscete?
Non lo so, non so che sì.
Dove andate per a... Bueno, tu non andas a locali, dove si può andare quando...
Beh, mercoledì sera c'è questo nuovo locale che ha aperto verso Pileto, mi sa. Non so perché loro hanno detto domani andiamo, e mi sa che il mercoledì è solo donne.
Il Misa?
No, Misa vuol dire quelli
sono. Ah, perdono. Come si chiama il locale?
Non lo so.
Sì, perché al Pigneto hai visto varie locali molto buone, al Fanfula, al, non so. Ah, ok, ah, interessante.
È la seconda volta che sento che una mi dice, ah, dove vuoi andare a fare un giro un mercoledì per vedere come...
Ok, non so di più. Ah, va bene. A livello più generale, sessualmente o si sentite libere di praticare sesso qua a Roma o no? O sì, sa di essere a casa sua senza uscire o si può fare sesso a tutti i posti, no? Com'è a Roma la libertà sessuale? In forma super generale, hai sentito proprio, ti domando una cosa personale.
Non so che dire, nel senso che per me, sì, in città non mi viene molto da fare sesso fuori, in giro. Preferisco essere in un luogo chiuso. E è vero che per esempio quando ero molto più giovane mi è capitato di fare sesso nei parchi o in macchina, ma è una cosa un po' legata al fatto che non avevo un posto dove andare, questo sì. Sì.
E tu? Te?
Beh, per me è un po' uguale, mi piace i boschi, il mare, la montagna, in città, non lo so, cioè no. Ma non più, non di meno a Roma che a Parigi, eh? un po' uguale. Sì. Ma non lo so, perché ci sono delle città in cui la gente fa sesso un po' dappertutto.
A Barcellona sì. Bueno, sì, è molto più diretta la cosa. Sì, de una casa dove c'è una festa e tu fai il sesso al balcone o alla scalera o sì. Al bagno pubblico di un bar, c'è moltissima, sì. E anche, credo, non è il mio caso, però vinculato all'uso di droghe che è moltissimo forte a Barcellona, specialmente speed, MDMA e cocaina, dove si trova la gente per tomare cocaina e al stesso posto fanno un sesso, sì. Buono, però... Non è la cosa più interessante della droga, io penso, però, perché è anche un'alienazione, però sì che c'è questa maniera di fare più riunione, di fare che la gente si riunisca, sì, più. E c'è moltissima feste a Barcellona.
Sì, no, è vero che, non lo so se è perché io sono in ambito dunque politici e dunque in cui si lotta e quasi si lotta solo e si fa pochissime feste, ma è vero che non lo so se guardo alla maggior parte di noi o delle mie amiche e conoscenze, per esempio da ottobre facciamo riunione tutti i giorni perché tutti i giorni c'è qualcosa da difendere, e non lo so, anche non lo so neanche su non lo so, una festa donne lesbiche, l'ultima che ho fatto era febbraio scorso, per dirti, in cui si poteva, no, in cui abbiamo sfogato, e sì, una festa, la festa del carnaval, l'una e altre. No, è vero che ma anche questa cosa delle leggi repressive gioca molto sulle feste, ma gioca anche su altri progetti, non lo so se prendo delle cose. Non so, per esempio, c'era un'assemblea romana che ha funzionato molto bene, dei vaghi, tipo 12 gruppi femministe lesbici riuniti ogni due settimane in 60-80 partecipanti per, non so, preparare progetti. C'è stato, da settembre scorso, per esempio, c'è stata una serie di leggi. C'è che hanno fatto che a un certo momento questa assemblea, sicuramente non solo, ma non sapeva più da quale parte c'è, cioè, la cosa su contro le prostitute, la cosa sui migranti, la cosa su le scuole, le cose no, dei compagni che sono le compagne che sono stati arrestati, arrestate senza no, le denunce per presidio non organizzato, cioè non c'è una settimana senza una cosa abbastanza brutta in cui c'è una tensione in cui comunque ci fa bene di vedersi perché comunque c'è il sapere che no, ci sono altri che pensano come te e fa bene. A mio senso la cosa è che quando non ci vediamo, cioè, è come c'è dopo organizzare una festa, andare a una festa, cioè, non c'è quasi più l'energia, cioè, ti rimane l'energia per dirti ok, stasera non muovo, forse mi faccio un cinema o rimango a casa e mi riposo perché comunque domani c'è un po' questa cosa. Ma tu arrivi anche in un certo ambito, no? Forse se vai, non lo so se ci sono altre realtà più che si divertono di più di noi, anche se ci divertiamo anche, cioè, ma io penso che per chi ha una coscienza politica è abbastanza difficile di trovare una la leggerezza di essere leggero, cioè,
no, guarda, stiamo facendo le interviste
che comunque no, questo per esempio non lo sentivo a Parigi, in cui, non so, per esempio un gruppo in cui ero, almeno una volta a settimana si faceva una festa.
Sì, no?
No, almeno c'è.
E perché non c'è locali o perché no, la gente non tiene spazio sufficiente a casa sua, che c'è un problema di vivenda qua anche, no?
Gli spazi... No, ma potremmo anche qui nella strada, abbiamo un piccolo spazio in cui potremmo fare una festa ogni... Cioè, vabbè, non c'è l'acqua, non c'è il bagno, ma comunque barare, vedersi, baciarsi si potrebbe fare, cioè non è... Io lo sento più come un problema di energia, un problema di...
No, non ti
lasciamo lì. Perché sì, lo vedo un po' così.
Es la cosa más trágica y bueno, difícil de escuchar para mí cuando estaba en la entrevista, es saber que no se hacía más fiestas por agotamiento de energía, y que lo entiendo muy bien. Algo así pasó para mí en Francia cuando en París llegaban leyes represivas, veía manifestaciones donde cuando iba recibía gases lacrimógenos y la verdad te agota tanto que ya no puedes pensar en festejar. ¿Qué vas a festejar, sabes? Todo te parece oscuro. Pero este gran overview, esta gran visión global de Italia me ha gustado. En tres cuartos tenéis un poco un scan de la situación desde el punto de vista de dos feministas lesbianas. Está claro que no todo el mundo pensará lo mismo, pero me ha gustado porque te da una buen enfoque y se conoce tanto, ellas conocen tanto la situación de las mujeres en Milán o en los pueblos donde la Lega del Norte está fuerte, y lo que contaba de los proyectos de leyes y leyes ya realizadas en pequeños pueblos donde se deniega el derecho a inmigrante a estar en parte de un tren o es muy muy fuerte y no se sabe lo suficiente. Os haré un resumen en el blog para los que no han entendido, y como sabéis en el blog http://sexofonia.contrabanda.org hay colgado todos los programas de la radio, o sea, cada semana voy colgando y lo podéis reescuchar si algo no os ha parecido claro. Y entonces pondré en texto la explicación y los puntos claves de todo lo que dicen, que trata de todo, desde el aborto hasta cómo una lesbiana se puede andar por la calle besando a su pareja o no, entrar en un piso con ella o no. Y bueno, como en Francia la ley es bastante buena hacia la posibilidad de abortar, pero en la práctica lo que contaba es lo mismo que ocurre en Francia, que hay la objeción de conciencia, que es dado una posibilidad dada a los médicos de decir sí o no quieren abortar, y muchos dicen que no, en lo cual la ley es no está realizada, porque no hay prácticamente la posibilidad de abortar en ciertos hospitales. En fin, pues avanzando, hubo dos llamadas de José, que puedes llamar ahora si quieres, que quedan 5 minutos de programa, que quería preguntar si había lugares donde ejercer su voz feminista en Barcelona. Y claro que las hay muchos locales y charlas, y yo conozco una, por ejemplo, la charla feminista que reside en Caladona, calle Casp, número 38 principal. También hay una actualidad esta semana, que la CNT organiza las jornadas anarcofeministas. Y ya nos hemos perdido unas cuantas cosas desde el sábado 6 de marzo, que hubo conferencias y cineforums, talleres de autogestión. Pues ahora vamos por mañana a las 5 de la tarde. Hay el taller de autodefensa feminista a cargo de un grupo de autodefensa de Barcelona. Es necesaria inscripción previa y no es para donas. Libertarias CNT. LIBERTARIASCNT, o sea, libertariascnt@hotmail.com. El lugar es Casa de la Solidaridad, en calle Vista Alegre 15, a metro Sant Antoni. Está al lado del CCCB. Y luego, el miércoles 17 de marzo a las 7, tenés un taller de autoconocimiento a cargo de Mónica. Es necesaria también inscripción previa. Y no me espera donas, libertariascnt@hotmail.com, siempre, el mismo mail. Y el viernes 19 de marzo a las 7, alliberament animal, alliberament de la tierra y alliberament de las donas. Natalia, María, Isabela y Clara. En el lugar Espai Obert, calle Violant de Hungría, 71 primero, en la plaza de Sants, el metro o Badal. A ver, el sábado 20 de marzo, y acabaré ahí porque la semana próxima os daré el planning para la semana que viene, porque se acaba el 27 de marzo. El 20 de marzo a las 5 tenéis Donas Lliures ahí y avui. Marta Ackelsberg, profesora de Ciencias Políticas y de Estudios de la Dona y Género al Smith College de Northampton, que tiene un MA en Estados Unidos y autora de Mujeres Libras, el anarquismo y la lucha para la emancipación de las mujeres. También participa en campañas de Mujeres Libres de Extremadura y Madrid. El lugar es el CCCB, Aula 2, calle Montalegre número 5. Luego, he visto también un póster aquí de las jornadas feministas en el Ateneu Popular de l'Eixample, que está en Passatge Conradí 3, donde los que van a las fiestas de contrabanda se recordarán, la del año pasado, no la última, sino la del año pasado, pues había una fiesta ahí con, recuerdo, la lotería, que nunca había hecho por mi vida, divertida. Entonces, este Passatge Conradí no es muy conocido, es la contonada, la esquina entre Cecilia y Rosselló. El metro es Sagrada Familia. Y ya pasamos desde el 11 de febrero varias buenas conferencias. Os queda por ver a Dona y Mon Laboral, una conferencia llevada por Cristina Barriac, Espai Jove de la Intersindical CSC, y Margarita Artal, especialista en políticas de igualdad al ámbito laboral. Es el 18 de marzo a las 8:30, entonces en este Ateneu Popular del Eixample, que es muy pequeño, que apuntaros temprano porque no hay mucho sitio. Luego el 19 de marzo, que es un viernes, a las 8 de la noche, Dona y Crisi, Taula Rodona, con Alicia Moragues, El COS, Sandra Esquera de la Revolta Global, Laia Hernández de Endavant, es el magazine, ¿cómo se llama? La revista comunista, del PCC y miembro de la CAGEI. Bueno, esto para mí ya es más críptico. Os dejo aquí con mucho amor y espero volver a veros, bueno, escucharos sobre todo y leeros, que ya sabéis que me podéis escribir a sexofonia@yahoo.es o también siempre se puede enviar algún comentarito por el blog http://sexofonia.contrabanda.org. Hasta la semana próxima, el sábado a las 11, Contrabanda FM 91.4. Morning, I'm your Dresden morning. In the morning, I'm your Dresden morning. Afternoon, you sing my symphony. In the night, you listen to my saxophone.